È inutile negarlo, a noi di Alice piacciono gli scrittori originali, soprattutto quelli bravi. Il gioco di parole è involontario, ma Adrian Bravi è sicuramente tra questi. Lo avevamo incontrato 2 anni e mezzo fa per Il Levitatore, ora è tornato nelle librerie con un nuovo romanzo, Verde Eldorado, edito da Nutrimenti nella collana Greenwich. Adrian Bravi è un caso pressoché unico nella letteratura italiana contemporanea, perché da quasi 20 anni scrive in quella che non è la sua lingua materna. Gli si potrebbe accostare in parte, e soltanto per questa ragione, Giunpa Lahiri, ma è un'altra storia davvero. Adrian Bravi è nato nella periferia di Buenos Aires nel 1963, vive nelle Marche, a Recanati, ed è bibliotecario dell'Università di Macerata, dove si è laureato in filosofia dopo aver lasciato il proprio paese alla fine degli anni Ottanta. Ciò malgrado, ha esordito in lingua spagnola nel 1999 con il romanzo Rio Sauce, poi La Svolta. Nel 2004, con il secondo libro, Restituiscimi il cappotto, passa alla lingua italiana, una lingua che non abbandona più. Fanno seguito La Pelusa, Sud 1982, Il Riporto, L'Albero e la Vacca, L'Inondazione, L'Idioma di Casilda Moreira, Il Levitatore. Se volessimo fare proprio un paragone, il caso di Bravi sarebbe avvicinabile, piuttosto che a Giunpa Lahiri, a quello del grande Juan Rodolfo Wilcock, altro argentino di Buenos Aires che da adulto scelse l'Italia e la lingua italiana. Adrian Bravi, ben ritrovato ad Alice, grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
Il suo nuovo libro si intitola Verde Eldorado. È un romanzo di formazione, di uno scrittore nel pieno della propria maturità letteraria. Credo che per lei sia un libro particolarmente importante, non fosse altro perché vi ritroviamo tutti i suoi temi maggiori e perché non mancano affatto elementi autobiografici, ed è forse il motivo per cui definire Verde Eldorado come un romanzo di formazione potrebbe essere limitativo. Mi tolga subito una curiosità: quanto tempo ha dedicato alla stesura del romanzo, dall'idea di partenza alla sua conclusione, intendo?
Bah, in realtà a questo romanzo ci penso da molto tempo, perché l'idea del primo incontro tra gli europei e i nativi sudamericani mi interessava molto, e in particolar modo la storia di Sebastiano Caboto, che è stato il primo, diciamo, disubbidiente della storia della conquista sudamericana. E quanto tempo? Il tempo, più o meno dopo l'ultimo libro, mi sono dedicato a tempo pieno, cioè a tempo pieno, io faccio il bibliotecario, quindi non è proprio il tempo pieno, però comunque un paio di anni ci ho messo a scriverlo.
Veniamo allora alla trama. Siamo nella ricca Venezia del 1526. Ugolino è un ragazzo che a causa di un incendio rimane deturpato, sfigurato. Per evitare quella vergogna, perché è una vergogna da nascondere, socialmente foriera di disgrazie, si rintana in una stanza, incappucciato. Ma siamo al tempo delle prime grandi spedizioni per le Indie e il padre di Ugolino, sfruttando l'amicizia niente meno che appunto con il leggendario Sebastiano Caboto, decide di imbarcare Ugolino in un viaggio verso le isole Molucche in Indonesia. Il compito del ragazzo è di tenere traccia di ogni cosa, solo che Caboto, accecato dal sogno di una città fatta d'oro ed argento, durante il viaggio cambia rotta, fa il disubbidiente. E giunto all'altezza dell'odierna Buenos Aires, decide di addentrarsi nel Rio della Plata. Così la flotta di Caboto, con al seguito il ragazzo, dall'estuario risale i fiumi Paraná e Paraguay. E lì, tra mille avventure d'ogni genere, anche di antropofagia, Ugolino inizia la sua seconda vita. Adrian Bravi, riguardo alla trama, desidera aggiungere altro?
No, mi sembra una sintesi perfetta. Aggiungerei solo che il libro, diciamo, per la prima metà all'incirca cerco di ricostruire appunto il viaggio di Caboto in base ai documenti che ho trovato, e nella seconda metà si racconta la vita di Ugolino presso questa tribù dove lui avrà, come avevi detto, una nuova vita, insomma.
Allontaniamoci dalla trama perché non vogliamo svegliare molto di più e veniamo a una semplice constatazione. Ugolino lascia Venezia per l'America del Sud, passando dal Rio della Plata argentino. Lei, Adrian Bravi, ha lasciato Buenos Aires per l'Adriatico. Una vicenda a specchio. Ero stato destinato allo studio della filosofia, dice il ragazzo all'inizio del romanzo, che spiega: non saprei in quale altro modo mettere insieme la mia città d'infanzia con gli oggetti che stanno qui sopra queste assi. Sono due mondi all'apparenza inconciliabili, separati da un mare smisurato che solo in pochi sono riusciti a valicare. Eppure non riesco a pensarli disgiunti. Si intrecciano, si coabitano, si tessono insieme. Quanto è alto il grado di immedesimazione con Ugolino, Adrian Bravi, oltre l'elemento letterario, naturalmente?
Effettivamente c'è qualcosa insomma, anche della mia autobiografia. Nel primo libro, in cui c'è un'istanza di incontro tra il Sud America e l'Argentina, l'avevo fatto in un altro libro che si chiama L'idioma di Casilda Moreira, in cui c'è un italiano che parte per l'Argentina. E qui più o meno c'è anche questo, l'incontro tra due mondi, per alcuni aspetti inconciliabile, per altri no. Però comunque sì, c'è qualcosa di autobiografico, questo è vero, all'inverso ovviamente. E non so perché, però mi piace raccontare le storie in cui uno a un certo punto abbandona il proprio posto e si reca in un altro mondo completamente sconosciuto.
Ugolino si salva grazie alla scrittura. È il saper scrivere e il dover scrivere per Caboto che gli permette in fondo di rinascere. Anche lei ha lasciato l'Argentina incappucciato, augurandosi una rinascita, oppure la sua partenza dal paese natio è stata d'altro tipo?
No, in parte in quel periodo, quando io ho lasciato l'Argentina alla fine degli anni Ottanta, la mia idea era continuare gli studi di filosofia. Era questo il motivo per cui sono andato via dall'Argentina. Poi piano piano qui in Italia ho scoperto alcuni autori, insomma, autori che mi hanno stimolato a cominciare a scrivere, anche se già lo facevo in Argentina, però stando qui in Italia un po' di più. Rispetto a Ugolino, beh, è interessante il fatto che sull'ammiraglia di Caboto non abbiamo un diario di bordo di Caboto, no? Come ce l'abbiamo per Magellano, non c'era un pigafetta, o se c'era non c'è pervenuto. E allora mi piaceva pensare o immaginare un cronista di bordo che raccontasse il viaggio e tutto il suo percorso, insomma.
Verde Eldorado è un libro davvero originalissimo fin dalla trama, scritto in un italiano ricercato ma niente affatto saccente, anzi direi giocosamente preciso ed esatto e sapientemente calato nel tempo in cui si svolge la storia, tra oralità e resoconto di viaggio. È un libro che, come gli altri suoi, potremmo imparentare al realismo magico, un post-realismo magico. E come nel migliore realismo magico, pensiamo a Borges e a Landolfi per citare due vette italo-argentine, lei gioca con la lingua ma anche con la letteratura. E qui mi permetterei di fare il nome di Juan José Saer e del suo trattato immaginario Il fiume senza sponde, che è il Rio della Plata, per l'appunto. Quanto è stato influenzato da Saer nella stesura di Verde Eldorado?
Sì, da Saer tanto, perché per me Saer è forse il narratore più importante argentino del Novecento. E quel libro, il Fiume senza sponda, che è un libro straordinario, è un po' una biografia del Rio della Plata. Ma c'è un altro libro che è L'Arcano, in cui io, in Verde Eldorado, diciamo che in parte proseguo quello che lui aveva a un certo punto interrotto. E quindi c'è molto, perché in Verde Eldorado di Saer, anzi per me Saer lo è stato sempre un po' un punto di riferimento, ma non solo per me, un po' per tutta la letteratura sudamericana. E quindi c'è questo dialogo interno tra due testi, appunto questo Verde Eldorado e L'Arcano di Saer.
In Verde Eldorado Ugolino risale il Paraná e il Paraguay. Ma che cosa rappresenta veramente il fiume per lei? Un fiume era protagonista anche dell'inondazione del 2015, un romanzo che si interroga sulla natura del fiume, è un dio oppure è il tempo? Lei che risposta ci dà?
Allora, per me il fiume, perché io sono nato in una città che stava accanto al fiume, in San Fernando, e proprio casa mia stava a ridosso del fiume, e spesso, questo me lo raccontano i miei, io non, purtroppo non ho memoria di questo evento, quando cresceva, quando si inondava casa nostra, i miei mi mettevano sopra il tavolo della cucina. E non so, sempre sono stato molto legato a quel posto che si chiama il Rio Luján, che fa parte del delta di Buenos Aires. E quindi per me, non lo so, il fiume ha un po' a che fare con la mia infanzia, con, chiamiamolo, con le mie radici, anche se non ci credo molto all'idea di radici, però comunque ha a che fare con qualcosa di fondativo per me. E quindi raccontare i fiumi mi è sempre stimolato, diciamo.
Metaforicamente il fiume è la letteratura oppure la letteratura è un fiume?
Non so se la letteratura è un fiume, però comunque nel fiume io trovo tutta la letteralità che mi stimola a raccontare le storie. Non so, penso a tanti autori che sono tanto legati ai fiumi, a Haroldo Conti, per esempio, con un libro che è straordinario, si chiama Sud-Est, dove racconta la vita di un personaggio che vive nel delta argentino. E ecco, ci sarebbero tanti, anche lo stesso Saer e tanti autori che insomma hanno saputo raccontare il fiume, ed è più che altro quel fiume lì, quel fiume letterario che per me rappresenta la vera idea del fiume, no?
Adrian Bravi, che cosa significa allora dialogare con Saer nel caso di Verde Eldorado, che è uno scrittore argentino che scrive in spagnolo? Lei, argentino, scrive in italiano, anche da un punto culturale, da un punto linguistico, da un punto mentale, psicologico. Che cosa rappresenta, che cosa significa per lei questo dialogo?
Ma non lo so, però Saer mi riporta a un tipo di letteratura sudamericana che mi interessa molto e che ha a che fare con i miei stessi interessi. E se penso, per esempio, in questo caso come l'Arcano, in cui lui racconta la spedizione precedente a quella di Caboto e racconta la storia appunto di Francisco del Puerto, che era un mozzo della spedizione di Juan Díaz de Solís e che è stato l'unico sopravvissuto a una strage e a un fatto di cannibalismo, perché Juan Díaz de Solís, questo capitano, è stato ucciso e mangiato. E io nel mio racconto, in Verde Eldorado, racconto quando Sebastiano Caboto incontra Francisco del Puerto e lo accoglie nella sua nave. Quindi proseguo in questo caso il racconto che aveva iniziato Solís. Mi piaceva appunto questo dialogo interno tra due testi e così. Se vogliamo è anche in parte un omaggio a Saer.
Dicevo prima che è sicuramente limitativo definire Verde Eldorado un romanzo di formazione. Quello che è certo è che Ugolino è un ragazzo e che questo suo libro, questo suo tornare idealmente, o se preferiamo con la fantasia, in Sud America attraverso il viaggio di Caboto nel 1526, è un tornare in qualche modo all'infanzia. Però io direi che Verde Eldorado è fondamentalmente una riflessione sull'identità. Dicevo prima che Ugolino si salva grazie alla scrittura, ma ogni scrittura corrisponde a una lingua e a un pensiero. Lei nel 2017 ha pubblicato un bellissimo saggio che non ho ancora ricordato, La gelosia delle lingue. Con la sua consueta eleganza scrive: «Lo spagnolo per me è una lingua senza vecchiaia, l'italiano senza infanzia», e prima ci ha detto che non crede nelle radici. Quanto allora determina la sua propria identità la scelta di una lingua di scrittura, e perciò quanto la scelta di aver adottato la lingua italiana pur senza l'esperienza dell'infanzia?
Sì, e questa è la grande sfida del cambiare lingua. Ogni lingua non è uno strumento della scrittura o del parlato, no? Ma è un modo di vedere e di interpretare il mondo. Noi guardiamo il mondo attraverso la lingua. E quindi per me scrivere in un'altra lingua significa anche, ecco, avere un altro sguardo sulla realtà. Ora, siccome vivo in Italia da tanti anni e come si sa due lingue allo stesso livello non coesistono dentro una persona, sempre una prevale sull'altra e da molto tempo l'italiano ha iniziato a prevalere sullo spagnolo, tanto è vero che mi viene sempre da dire che lo spagnolo attualmente è un po' come una lingua sbiadita per me. Però c'è qualcosa d'altro perché anche se i miei genitori non lo parlavano l'italiano, io l'italiano l'ho imparato da grande, a 24 anni, tuttavia c'era qualcosa nell'aria in cui qualche parola qua e là nel dialetto molisano di mia nonna materna o nel dialetto recanatese di mia nonna paterna, ecco, qualche parola la sentivo e c'era, non so, capivo che c'erano un po' anche l'origine della mia famiglia, insomma.
Il discorso ci porterebbe davvero molto lontano. Il problema, però, una volta adottata la lingua italiana, una lingua senza infanzia, al di là dei legami di famiglia, legami forse quasi mitologici all'interno della sua propria crescita individuale, il problema maggiore è che, decisa di adottare la lingua italiana, diventa anche una lingua di scrittura, una lingua per la quale fondamentale diventa la costruzione di uno stile. Non deve essere stato evidente questo passaggio.
No, anche perché io ho visto se rileggo le cose che scrivevo e che ho scritto in spagnolo sono molto diverse rispetto a quelle che ho scritto in italiano. E allora penso che anche questo, la lingua non solo ti dà un nuovo sguardo per vedere il mondo, uno sguardo diverso, ma anche quando scrivi in un'altra lingua. E anche il tempo della scrittura, e il ritmo, il timbro cambia tutto. E anche stilisticamente io mi sento un po' diverso rispetto a quello che facevo in spagnolo. Evidentemente c'è anche una maturità diversa, però comunque non scriviamo la stessa storia in due lingue diverse. Ed è per questo che più di una volta ho declinato l'invito ad autotradurmi e quindi le cose che ho pubblicato in spagnolo sono state tradotte, le cose che ho scritto in italiano e che sono state tradotte in spagnolo. Però prima mi avevano chiesto di autotradurmi, per me era un po' difficile perché non riuscivo a rivedere quella storia in un'altra lingua, ecco. Per me l'autotraduzione è molto difficile, insomma, farla in spagnolo, oltre al fatto che, come ho detto, lo spagnolo l'ho perso un po', basterebbe recuperarlo, però comunque credo che una storia non sia possibile scriverla in due lingue diverse.
Lei ha detto che il suo stile in spagnolo è diverso dallo stile in italiano. Di che tipo di diversità stiamo parlando?
Ma di diversità, per esempio, non solo nella costruzione della frase, nel ritmo della frase, volendo anche nella ricerca linguistica. E scrivere nella lingua madre uno dà per scontato tante cose, no? E invece scrivere in italiano è come se ogni parola va soppesata, non so, tutta la costruzione va in qualche modo rivista, ecco, essendo che appunto sto scrivendo in una lingua che mi ospita, insomma, ecco.
E quanto le è costato abbandonare lo spagnolo come lingua di scrittura? Magari niente, non le è costato niente.
Sì, un po' sì. Io sono stato i primi 10 anni, da quando sto qui in Italia, durante i primi 10 anni ho continuato a scrivere in spagnolo. E tanto è vero che il primo libro che ho pubblicato, Rio Sauce, è uscito nel 99, ecco come vi ho detto, ed erano già 10 anni che abitavo in Italia. E quindi sono sempre stato legato allo spagnolo. Ecco, soprattutto con la nascita di mio figlio nel 2000, lì non lo so, ho sentito che ormai ero molto legato all'Italia e quindi ho cominciato a scrivere in italiano. E a quel punto, siccome ho trovato una mia, non so come dire, un mio timbro, un mio stile, se vogliamo chiamarlo così. E allora questo qua mi aveva stimolato e ho continuato a scrivere in italiano, insomma.
Lei ha parlato di maturità. Che cosa è cambiato nei 18 anni che separano Verde e Eldorado da Restituiscimi il cappotto, il suo esordio in lingua italiana?
È cambiato, beh, la maturità, sicuramente, la lettura dei nuovi autori. E sono cambiate diverse cose, però comunque non lo so, ogni libro richiede la ricerca di un nuovo modo di raccontare le cose. E ormai avendo già alle spalle una decina di pubblicazioni, credo che la maturità sia maggiore rispetto a Restituiscimi il cappotto, che era il primo libro in italiano, e quindi non lo so, mi sento più sicuro adesso di quanto lo fosse prima, ecco.
È comprensibile questo. Con Verde Eldorado lei fa ritorno in Argentina. Il viaggio nasconde forse il desiderio di tornare a scrivere in spagnolo, ancora una volta almeno, magari una storia tutta italiana.
Sarebbe bello tornare in Argentina a scrivere in spagnolo una storia italiana. Perché no? Uno non sa mai, non si può mai dare per scontato le cose. Doblatov racconta che dopo tanti anni aveva ancora la sua valigia pronta per ripartire per la sua Russia. Ecco, io in qualche modo ho una valigia ideale che magari non si sa mai dove ti porta.
In questa valigia ideale, quali autori ci nasconde oggi?
Ma uno degli autori che nasconderei senz'altro è Gianni Celati. E Gianni Celati mi pare un autore tra gli autori italiani che mi piace molto, così come mi piace molto Daniele Benati, e come mi piace molto anche Enzo Senigallia o Ermanno Cavazzoni, non so, sono autori così che mi fa piacere leggere.
Adrian Bravi, grazie allora, buone letture evidentemente, ma soprattutto grazie di essere stato oggi con noi.
Sono io che ringrazio.
Adrian Bravi, autore di Verde Eldorado, un romanzo uscito da Nutrimenti nella collana Greenwich.